Buonasera, buonasera a tutto il pubblico di Biennale Tecnologia, buonasera alla professoressa Simona Morini, di cui sono veramente lieta che abbia accettato di essere ancora qui con noi. Noi abbiamo conosciuto, abbiamo avuto modo di averla alla conclusione nel famoso processo alla tecnologia con cui si era chiuso il festival dello scorso anno. E quest'anno abbiamo davvero sentito l'interesse, il desiderio di riaverla con noi, proprio per la capacità che ha la sua riflessione di dialogare, di far dialogare il sapere filosofico con il sapere tecnologico. Ecco, Simona Morini insegna teoria delle decisioni razionali dei giochi e filosofia della scienza all'Università IUAV di Venezia. E si occupa molto di questioni che il titolo un po' ci evoca del suo intervento di oggi, reinventare la politica con la tecnologia, che credo aprirà quindi questa, come dire, suggestiva questione di quale può essere il rapporto in una società complessa come la nostra tra la politica e la tecnologia e soprattutto il nostro vivere in una condizione di polis, di esseri che devono trovare soluzioni nel loro stare insieme anche attraverso la tecnologia. Cara Simona, a te la parola.
Grazie Angela, mi fa molto piacere quest'anno non dover essere in veste di pubblica accusa contro la tecnologia, ma anzi cercare di capire insieme se invece attraverso la tecnologia è forse possibile pensare anche alla politica in un modo diverso, soprattutto in un mondo complesso, difficile e rischioso come quello attuale. Vorrei iniziare però diciamo con uno scrittore. Spesso gli scrittori riescono a cogliere delle cose importanti dell'epoca in cui vivono e già nel 1945, in un testo molto bello, Paul Valéry, uno dei miei scrittori prediletti, parlava di un passaggio da un'epoca di libera espansione, ve lo leggo e ve lo cito, un'era delle lande disabitate, dei territori liberi, dei luoghi che non appartengono a nessuno, in cui è ragionevole quindi prevedere, calcolare, intraprendere, no? Un'era proprio della scoperta e del mondo, a un'era, quella che lui riteneva essere il suo tempo, del mondo finito, in cui non vi è roccia che non rechi una bandiera, non vi sono più vuoti sulla carta, né regioni senza dogane e senza leggi, né una tribù le cui vicende non producano un qualche dossier e non dipendano, per via dei malefici della scrittura, da vari umanisti lontani nei loro uffici. Vale la pena diciamo così, quest'era del mondo finito è appunto un mondo complesso e che Valéry descrive dicendo qualsiasi azione fa riecheggiare in ogni dove una quantità di interessi imprevisti, genera una serie di avvenimenti immediati e scatena un'accozzaglia di risonanze in uno spazio chiuso. In poche settimane, circostanze molto lontane cambiano l'amico in nemico, il nemico in alleato, la vittoria in disfatta. Non appena prevalgono l'incidente e il disordine, il gioco sapiente e ispirato diventa indistinguibile da un gioco d'azzardo. A me sembra che questa descrizione del suo mondo di Valéry sia ancora estremamente attuale, perché è la descrizione di un mondo chiuso in cui tutto entra in relazione con tutto e quindi in cui, diciamo così, gli elementi che dobbiamo tener conto, va bene, quando dobbiamo fare un'azione e le condizioni al contorno sono così numerose, che veramente diventa praticamente impossibile fare qualunque tipo di previsione. E Mandelbrot parla di un mondo in cui c'è un caos selvaggio, per di più è anche un mondo rischioso, no? Come una società del rischio, come l'avrebbe chiamato Ulrich Beck, e dove i rischi sono globali, non sono più localizzati, diciamo così. Lo stiamo sperimentando oggi con la pandemia, ma varrà anche per i cambiamenti climatici. Questo mondo, diciamo così, è diventato difficile da prevedere. E gli strumenti che abbiamo per descriverlo sono strumenti lineari, cioè fatti per un mondo abbastanza regolare, non per un mondo caotico e complesso. E sono strumenti che risalgono più o meno al XVIII secolo e che tutto sommato sono delle armi spuntate. In questa situazione entra però un nuovo mondo, un mondo in libera espansione che è internet, il mondo delle nuove tecnologie, per il quale che è ancora un mondo dove non ci sono bandierine, diciamo così, un mondo libero per il quale non sono ancora state scritte del tutto le regole, che si sta cercando in qualche modo di ordinare, in alcuni casi anche di conquistare. Ed è probabilmente in questo mondo che si giocherà il confronto, ma anche lo scontro politico nel futuro. Ora, in una situazione di questo tipo, che è una situazione abbastanza nuova, perché siamo passati, diciamo così, da un mondo deterministico di orologi a un mondo complesso di nuvole a cui non siamo abituati e che genera molta incertezza, no? Ecco, allora, di fronte a questa incertezza possiamo pensare che ci siano due esiti possibili, che già possiamo peraltro osservare nel nostro mondo. Da un lato, una tendenza, a tornare indietro, a fermare questo processo, no? A rinchiuderci nelle nostre abitudini, se non ad auspicare delle forme di autoritarismo, no? Qualcuno che ci dia di nuovo delle certezze, che ci rassicuri, lo vediamo anche in questa pandemia, no? Tutti chiedono certezze in una situazione in cui di certezze non ce ne sono affatto. E quindi questo è un possibile esito, anche molto pericoloso, e è anche reso ancora più pericoloso per certi versi dalla tecnologia, no? Basta vedere il controllo che la tecnologia rende possibile in Cina e ricordare anche il nuovo capitalismo della sorveglianza, che è un pericolo reale, no? E d'altra parte è anche un momento estremamente interessante perché anche proprio questo nuovo mondo, queste nuove te la tecnologia possono anche consentire però di pensare la politica in un modo radicalmente diverso. E da questo punto di vista la tecnologia è neutrale, può essere usata in modo molto efficace sia per cercare di tornare indietro che per cercare di andare avanti. Però il fatto è che mentre la prima soluzione fa leva sulla paura, che è qualcosa che ha un effetto immediato, un ritorno immediato, e sulle nostre emozioni, su qualche cosa che sono sui nostri istinti primari, possiamo dire così. La seconda strada, il tentativo di ripensare, reinventare la politica grazie ai nuovi strumenti di cui disponiamo, è una strada molto più lunga, molto più difficile, che richiede dei cambiamenti sia nella cultura di governo che nella società, che nell'idea stessa di cosa vuol dire essere un cittadino in questo mondo, no? Per certi versi anche sull'idea di individuo, diciamo così. Quindi, diciamo così, usare la tecnologia in politica non è che vuol dire semplicemente passare alla politica 3.0, 4.0, semplicemente, diciamo, attraverso delle riforme, diciamo così, attraverso dei decreti o semplicemente calando delle soluzioni, diciamo così, dall'alto. Per lo più negli ultimi anni internet e le nuove tecnologie sono state usate in modo abbastanza banale in vari campi per mettere o per spostare online delle pratiche delle istituzioni che però continuano a essere strutturate e a operare come in passato, no? E secondo me questo non è il modo migliore di usare la tecnologia, perché la tecnologia per funzionare deve essere accompagnata a dei cambiamenti nel modo stesso in cui noi decidiamo, in cui ci organizziamo, nel modo in cui ci formiamo, nel modo in cui studiamo. Non è possibile semplicemente spostare online l'esistente, anche se spesso questo si fa, no? Per lo più questo si fa. Però va anche detto che ci sono in giro degli esperimenti interessanti che ci possono far immaginare come potrebbe essere una politica diversa e quali potrebbero essere anche dei mondi diversi, tutto sommato, no? E questo avviene principalmente, secondo me, in due grossi ambiti, che sono quelli dell'open government e quello delle cosiddette civic technologies. L'open government ha a che vedere con le istituzioni, con le regole, diciamo così. Le civic technologies hanno a che vedere, con la società, con il modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri, va bene, il modo in cui siamo cittadini. E le due cose sono strettamente collegate, perché in tutti questi che sono in corso da un po' di anni, di questo tipo, è chiaro che se ci si muove solo in una dimensione senza che l'altra segua o viceversa, di solito sono esperienze che hanno una vita breve e che per lo più spariscono. Ma per farvi capire un po' meglio a che cosa mi riferisco, vorrei farvi alcuni esempi di un uso interessante delle tecnologie. Il primo esempio che vorrei farvi è l'Estonia. Non so se vi siete mai imbattuti nel sito iEstonia, dove io a un certo punto, che io a un certo punto ho frequentato perché si proponeva con 100 euro di avere la cittadinanza estone e di usufruire di tutta una serie di straordinari servizi online. Se andate oggi sul sito e-Estonia, ci leggete che l'Estonia è la più avanzata società digitale del mondo, dove il 99% dei servizi governativi sono online. A parte questa idea di mettere tutti i servizi online, quello che anzitutto mi ha colpito molto è questa idea di cittadinanza non territoriale, cioè chiunque si iscriva a questo sito e paghi una cifra peraltro piuttosto modesta, va bene, diventa cittadino estone a tutti gli effetti, che vuol dire che può aprire un conto in banca, può aprire una società, può usufruire di tutta una serie di servizi, anche tendenzialmente, potenzialmente anche senza andare mai in Estonia, anche senza averla mai vista, va bene. Quindi questa è un'idea di cittadinanza interessante perché una delle prime cose che questo nuovo, una prime caratteristiche di questo nuovo mondo online, diciamo così, è che non ha confini, quindi in teoria uno potrebbe diventare cittadino del paese che gli offre più opportunità, più servizi, che è meglio organizzato, no? Ma poi se guardate anche, quindi diciamo il passare da una dimensione nazionale a una dimensione cosmopolita è una delle possibilità che ci danno le nuove tecnologie, no? E anche i nuovi sistemi di comunicazione e anche il mondo di internet, diciamo così. Ma se guardate anche il sito di Estonia, non è questo l'unico aspetto interessante. Per esempio, nel sito vi viene proposto di condividere delle soluzioni e vi viene proposta anche una consulenza per aziende, amministrazioni e media che vogliano cambiare qualche cosa, che vogliano sperimentare qualche cosa di diverso. Per cui c'è l'idea che le esperienze non avvengono più nel chiuso della propria nazione, ma che siano esperienze che si condividono anche con altri che sono interessati a intraprendere la stessa strada. Oggi esistono dei siti, come per esempio Appolitica, delle piattaforme, dove dei funzionari governativi di tutto il mondo si incontrano per scambiarsi delle idee, delle esperienze, per raccontarsi quello che fanno, come hanno funzionato certe iniziative, e quindi c'è questa idea di cambiare non per decreto e neanche con delle riforme, diciamo così, ma di cambiare scambiandosi dei modi diversi di fare le cose, sperimentando. Questa è, secondo me, l'unico modo che oggi abbiamo di cambiare le cose, è provare, rischiando anche di sbagliare, naturalmente, e però condividendo gli esperimenti, diciamo così, che invece hanno avuto successo. E naturalmente è interessante anche vedere in che ambito l'Estonia propone questa forma di consulenza, la propone per le aziende, la propone per le pubbliche amministrazioni e la propone per i media, che sono un altro aspetto interessante che non ha sfruttato appieno le possibilità che la tecnologia oggi offre per cambiare anche il mondo dell'informazione. E infine, da tutto il sito traspare quella che è, diciamo così, la filosofia più interessante di Internet, che è proprio la filosofia dell'open source, che è quella che appunto guida anche questa idea di condivisione, di cooperazione, di sperimentazione di pratiche. E naturalmente un altro aspetto cruciale di questi possibili cambiamenti è la trasparenza, il fatto di rendere disponibili ai cittadini le azioni del governo, va bene, e di rendere facilmente accessibile l'informazione su quello che il governo sta facendo, su come lo fa, eccetera. Da questo punto di vista, un altro esempio molto interessante è Taiwan. Taiwan ha un bel sito governativo in cui Taiwan è molto attenta anche alle nuove forme di comunicazione con il pubblico. Se voi guardate tutti i vari siti governativi dei paesi, quelli europei, quelli di altri continenti, anche di altri paesi, potete farvi un'idea di quanto abbiano cominciato a cambiare, nel senso che una volta l'azione del governo era un'azione di cui si veniva a sapere attraverso i giornali, ma non c'era una comunicazione diretta, diciamo così, tra le istituzioni e il pubblico. Mentre invece oggi, se voi guardate molti siti governativi, potete vedere che c'è questo rapporto diretto, che ci sono dei paesi che si descrivono usando anche delle visualizzazioni e degli strumenti di comunicazione molto, molto immediati, molto, molto chiari, molto innovativi, per cui chiunque può informarsi e comprendere effettivamente i testi, perché anche in altri paesi c'è stato uno sforzo di trasparenza e si sono messe online tutta una serie di informazioni, ma sono per lo più scritte in un linguaggio che è ancora il linguaggio della burocrazia, quindi totalmente incomprensibili, come tutti sappiamo dalle nostre esperienze di rapporto con la burocrazia, sono molto difficili da comprendere, mentre invece se guardate i siti di alcuni stati potete vedere che c'è questo sforzo di comunicare direttamente con i propri cittadini, di informarli sul loro operato. Io trovo che questa operazione di trasparenza, ma trasparenza reale, non di trasparenza sulla carta, va bene, quindi di lavoro anche sul linguaggio della politica, che è un altro aspetto molto importante, no? Nel linguaggio della politica è un linguaggio arcaico che non si parla più, che non si deve più parlare, è un linguaggio macchinoso, no? Mentre invece lì vedete ci sono delle bellissime visualizzazioni, in 2 minuti avete un'idea di quello che si sta facendo, di quello su cui il paese punta, in modo molto rapido e molto semplice. Quindi c'è questo aspetto non solo della trasparenza, ma anche della comunicazione. E Taiwan, da questo punto di vista, è un modello anche perché ha introdotto degli strumenti di partecipazione reale. Molti hanno osservato che, anche se di partecipazione ormai si parla ogni piè sospinto, in ogni occasione possibile e immaginabile, ma spesso i cittadini sono invitati a partecipare per dire se vogliono una panchina al parco piuttosto che lo scivolo nel loro quartiere, piuttosto che più verde. Non, io non ho gli strumenti di partecipazione perché naturalmente non sono, esprimono poi alla fine delle esigenze che dovrebbero essere note alle amministrazioni pubbliche. Non credo sia bisogno di aprire un processo partecipativo per sapere che la gente vuole le panchine, il verde e i giochi per i bambini nel suo quartiere, no? Mentre invece sono interessanti dei processi partecipativi laddove mettono in gioco un'altra cosa nuova e importante in un sistema complesso, che sono i meccanismi di intelligenza collettiva, perché è chiaro che quando noi abbiamo a che fare con un mondo come quello di internet, va bene, che fra un po' arriverà allo zettabyte, e in uno zettabyte stanno 20 milioni di volte le informazioni contenute in tutti i libri che sono stati scritti dall'inizio dell'umanità fino a oggi. Capite che la mente del singolo non è più in grado di star dietro a questi processi, per cui è ovvio che in questo nuovo mondo dovremo muoverci aiutandoci con l'intelligenza artificiale, o dove non è necessaria l'intelligenza artificiale, mobilitando delle forme di intelligenza collettiva, facendo entrare in campo delle competenze, lavorando in un modo diverso, mettendo insieme competenze diverse, tutte quelle competenze che da soli non siamo più in grado di avere. Non ci riusciva Leonardo da Vinci, figuriamoci se ci riusciamo noi ad avere oggi un sapere enciclopedico, è impensabile, no? Quindi anche il ruolo dell'individuo è importante nella misura in cui diventa parte di una riflessione collettiva, di un'intelligenza collettiva, va bene, che possa esprimere, va bene, tutte le competenze della cittadinanza. Cito ancora due esempi che mi sembrano interessanti. Uno sono l'Islanda e altri paesi, anche l'Irlanda, in parte l'ha fatto anche il Sudafrica, va bene, che hanno riscritto insieme ai cittadini la Costituzione. Ora, questo l'hanno fatto nell'epoca in cui l'Islanda ha vissuto una crisi economica molto forte, ha deciso di lasciar fallire le sue banche, ha deciso di ripartire in qualche modo riscrivendo la Costituzione. Questo processo è stato completato, la Costituzione islandese la potete consultare, è molto interessante. E naturalmente non è passata, quindi non è stata accettata a livello governativo. Però è stata possibile, e questa è una cosa nuova e molto interessante, è stato possibile da parte di un gruppo di cittadini scelti quasi casualmente, va bene, per estrazione, come si faceva nelle vecchie democrazie, nella democrazia ateniese, in quella veneziana, va bene, questo gruppo di persone è riuscito a scrivere una Costituzione, naturalmente con un'equipe di persone che li hanno guidati in questo processo, ma hanno apportato delle cose molto interessanti. Così come nei paesi del nord, in particolare in Finlandia, ci sono degli uffici di service design che servono per cambiare proprio in modo molto radicale, usando le nuove tecnologie, tutta una serie di servizi pubblici, quindi per gestire in modo diverso il sistema sanitario, per gestire in modo diverso l'immigrazione. Tutto questo è stato fatto da equipe in cui sono stati coinvolti anche designer, lo dico perché io insegno una facoltà di design e ritengo che sia una direzione molto molto promettente, va bene. E quindi c'è stato un grande sforzo proprio di ripensare questi servizi, ma cambiando radicalmente la struttura decisionale e la struttura istituzionale. Ora, per farvi un esempio banale, voi potete vedere, siccome finiamo sempre per parlare del Covid, è quasi inevitabile perché è un problema che ci tocca tutti da vicino. Voi vedete che le difficoltà che si hanno a far funzionare le cose in questa situazione di emergenza derivano dal fatto che tutte le istituzioni sono abituate a lavorare ciascuna per conto suo, mentre in una situazione di emergenza, in una situazione di rischio, e dovremo abituarci ad affrontarle perché è finito il Covid, ci saranno i cambiamenti climatici, insomma, non ci si prospetta un futuro privo di rischi. Mandelbrot direbbe un futuro in cui l'eccezione diventa la norma, quindi dovremmo sempre stare in questa situazione di incertezza, affrontare situazioni che non conosciamo, no? Quindi tanto vale abituarsi subito. Ed è chiaro che per funzionare queste istituzioni devono parlarsi, devono collaborare, è quello che il povero Conte dice continuamente, va bene, che bisogna che le istituzioni collaborino, ma non sono state fatte per collaborare. Sono dei mondi chiusi che comunicano al loro interno e che non condividono con le altre istituzioni né informazioni, né pratiche, né nulla praticamente. Quindi non riuscendo a comunicare fra di loro o con altre istituzioni non fanno che combattersi seguendo una logica che non è certo quella della logica che consente di rispondere a situazioni gravi come quella in cui ci troviamo. D'altra parte, quando abbiamo parlato quando vi dicevo della riscrittura della Costituzione da parte dei cittadini o di sperimentazione di forme di partecipazione, è anche chiaro che perché questi diversi meccanismi decisionali che potrebbero mettere in moto e alimentare appunto delle forme di intelligenza collettiva funzionino, bisogna che ci sia anche una cittadinanza attiva, una cittadinanza che non è abituata a aspettarsi qualche cosa dai governi o dallo Stato o dalle amministrazioni senza far nulla, ma che contribuire in qualche modo al funzionamento generale di queste istituzioni, e per farlo deve essere una cittadinanza che si riabitua a parlare. Da questo punto di vista i social media non hanno molto aiutato mettendoci nelle filter bubble, perché parlare vuol dire parlare con persone che hanno competenze, mentalità, idee politiche e culture diverse, no? Anche con persone di diverse nazionalità, no? Per cui il campo invece delle civic technologies, che sono una cosa diversa, è invece una serie di strumenti, piattaforme, pratiche, luoghi, va bene, pensati per far sì che la gente possa discutere, incontrarsi, proporre qualche cosa, proporre dei progetti, sperimentare qualcosa nei loro quartieri, va bene, cambiare il modo in cui ci vivono, condividere servizi, finanziarsi delle attività autonomamente, senza dover richiedere finanziamenti da parte dello Stato, dei comuni o delle regioni, partecipare a delle decisioni che li riguardano, va bene, informarsi e anche imparare, anche formarsi, perché no, no? Allora, vedete, sono un po' queste due dimensioni, cioè la dimensione grande, complessa, no? del mondo globale, e poi dove si può sperimentare, e poi c'è la dimensione della città, in fondo la dimensione più che si trova più in difficoltà in questo momento è la dimensione nazionale, perché è chiaro che quando si deve far fronte a delle emergenze globali, anche le nazioni in qualche modo devono coordinarsi, no? Non è possibile che i dati vengano raccolti nelle diverse nazioni in modi diversi, che si prendano soluzioni diverse, quando poi le nazioni stanno in un rapporto di scambio continuo, no? Quindi anche non solo fra le istituzioni, ma anche fra le nazioni è necessario che ci sia una maggiore comunicazione. Le nazioni sono quelle dove è più difficile farlo, no? È più facile sperimentare a livello locale o a livello di governo e di interazione anche a livello internazionale, di scambio a livello internazionale, no? Quindi ci sono tutta una serie di esperienze interessanti che sono sotto forma di piattaforme o di app o di altre forme di tecnologia che consentono da un lato di ribaltare questa dicotomia top down, bottom up di cui tanto si parla, dall'altro consentono di creare degli ambienti di incontro fra le persone un po' misti, come anche quello che stiamo sperimentando oggi, che sono in parte virtuali, in parte fisici, in parte ibridi, che si avviano per esempio online, ma poi hanno dei momenti in cui ci si incontra anche persona, anche questo rapporto, che è un rapporto che va reinventato completamente. Non stiamo pensando di passare tutti online tutto il giorno chiusi in casa nostra a discutere, va bene, però non stiamo neanche pensando di tornare esattamente a fare le cose come le facevamo prima, no? E poi naturalmente c'è tutto un problema che anche si sta cercando di risolvere di proprietà dei dati, che è un problema importante anche per evitare l'altro tipo di esito, cioè per evitare che ci sia questa ingerenza molto forte anche da parte dei provider di servizi dentro la nostra privacy, dato che noi ogni giorno forniamo circa un giga e mezzo, gigabyte e mezzo, mi sembra, di informazione, diciamo così, a titolo gratuito e non volontario. Quindi tutti questi problemi sono affrontati. Per esempio, vi cito solo alcuni casi che secondo me sono interessanti. Uno è Dynorg, che è una società peraltro di italiani, alcuni di questi sono quasi tutti informatici, ma ci sono anche dei filosofi, ci sono anche degli economisti, ci sono e lavorano con le amministrazioni pubbliche e che forniscono sempre gratuitamente, sempre open source, quindi in una logica di condivisione, degli strumenti per nuove forme di democrazia e di protezione dei dati. Chiunque può accedere a questi strumenti e ci sono già tre città che si sono che, insomma, che hanno lavorato con Dyn, che sono Barcellona, il progetto di Ada Colau, a cui ha collaborato fra l'altro anche Francesca Bria, che ha visto aperto questa biennale, va bene. E a cui Barcellona, che è molto avanti in questo processo di sperimentazione urbana, in questa esigenza di protezione dei dati, ma anche di una politica più partecipativa e di riattivazione della cittadinanza. Lo stesso ha fatto credo, a Reykjavik e credo a Helsinki. Ecco, diciamo questi paesi del nord, ma anche Barcellona, sono abbastanza avanti in questo processo di sperimentazione. Non con grande successo, devo dire, non è che bisogna aspettarsi che questi tentativi siano sempre dei tentativi riusciti o che debbano avere per forza successo. È chiaro che a Barcellona questi nuovi modi di fare le cose si sono scontrati con delle resistenze notevoli da parte di chi non ha voglia di sperimentare, ma ha voglia di continuare col suo business as usual, va bene. Però è vero che il fatto stesso che si aprano queste possibilità è molto importante, perché vuol dire che possono essere replicate, che possono essere in qualche modo realizzate magari in altre parti dove le condizioni sono più favorevoli ed avere successo. Questo è il modo in cui, secondo me, procede la reinvenzione della politica. Poi ci sono altre cose che sono nate, strumenti che sono nati in questi gruppi, in questi movimenti giovanili come Nuit Debout a Parigi oppure Gezi Park in Turchia, eccetera, che sono delle piattaforme che mettono in rete degli eventi non istituzionali, no? Per cui diciamo che mettono a sistema tutta una serie di associazioni, istituzioni non governative, associazioni di persone, appunto gruppi di interesse, ma anche spettacoli, eventi di varia natura, va bene, che vengono pubblicizzati attraverso queste piattaforme e quindi c'è tutta una nuova cultura, a volte più interessante, a volte meno interessante, che si sta sviluppando attraverso queste piattaforme che segnalano. Se voi andate su Cava potete vedere, io l'ho fatto a Parigi, poi non so se avvenga anche in altre città, ma credo di sì, perché chiunque può connettersi a questa rete, lo potremmo fare in Italia, credo che anche alcuni abbiano cercato di farlo, lo si può fare in qualunque punto del mondo, no? E quindi su una mappa voi potete vedere tutti gli eventi che si svolgono in città e che sono messi in piedi da cittadini, artisti, musicisti, associazioni, chiunque abbia voglia di farlo. Un altro esempio abbastanza interessante è per esempio l'anticaffè, cioè sono degli spazi, sono dei caffè a tutti gli effetti, in cui però non si paga la consumazione, ma solo il tempo che si trascorre in questi locali. Il che è interessante perché pagando il tempo le consumazioni sono gratuite, vabbè, certo non si può bere lo champagne, ma insomma si può bere il caffè, il tè con dei biscotti, con delle cose. Ci sono anche dei salotti molto, molto gradevoli, molto piacevoli, perché siccome uno paga il tempo e non la consumazione, ci si possono svolgere attività diverse. Quindi l'anticaffè è un tentativo di sottrarre il caffè al solo consumo. Va bene, trasformandolo in quello che era ancora l'illuminismo, un luogo dove uno può organizzare conferenze, leggere dei libri, riposarsi, incontrare gli amici, fare delle riunioni di lavoro, fare la festa di compleanno dei bambini, cioè dei luoghi non solo di consumo, ma anche di socializzazione, di ritorno no? Di socializzazione. Non dimentichiamoci il ruolo che i caffè hanno avuto nel Settecento e che secondo me possono svolgere ancora oggi. In fondo la gente combina le cose quando si parla e si parla meglio, no? In un ambiente accogliente che non è semplicemente un ambiente dove uno va per comprare qualche cosa. Vi cito ancora due esempi. Assemble, per esempio, è una piattaforma dove vengono lanciati dei dibattiti a cui dei temi di discussione cui partecipano potenzialmente milioni di persone in tutto il mondo. Cioè, c'è un tema, milioni di persone entrano in questa piattaforma che ha una modalità ibrida poi di comunicazione, perché ci si divide in gruppi, a volte in gruppi online, a volte si creano dei gruppi che si incontrano fisicamente nei luoghi e poi si fa una specie di sintesi di questi dibattiti e si mette in moto una discussione. Altro esempio interessante. Infine, non trascuriamo, non vorrei finire senza trascurare i cambiamenti anche nell'educazione con i MOOC, con i Massive Online Courses. Anche lì cambia completamente il modello di apprendimento. Nei migliori corsi online che io ho partecipato non sono come quelli che noi facciamo oggi, cioè si fa una lezione così come la stiamo facendo adesso, gli studenti stanno dall'altra parte e ci ascoltano, ma sono diciamo così, dei corsi a cui partecipano migliaia di persone, dove il ruolo del professore è quello di mettere in moto e dirigere un po' così la conversazione tra gruppi che si formano in base a interessi comuni e in cui gli studenti imparano sì alcune cose dal professore, ma imparano anche molto tra di loro. Che è una cosa che io stessa faccio a lezione, credo, mi sembra, con un certo successo, perché oggi noi stessi professori possiamo imparare dai nostri studenti e gli studenti possono imparare molte cose anche tra di loro, condividendo i loro interessi. Quindi anche questo è un aspetto interessante. Vi ho fatto questi esempi perché sono, secondo me, esempi del modo in cui oggi cambia la politica, no? Sono cambiamenti che sono coerenti con il funzionamento delle nuove tecnologie e che sono anche adatti, va bene, ad affrontare le situazioni complesse, le situazioni di rischio e le incertezze, che sono tutte situazioni che richiedono network, che richiedono istituzioni molto snelle, quindi capaci di veloci cambiamenti e adattamenti, sistemi educativi dinamici e flessibili e non gabbie ministeriali che risalgono a 50 anni fa, quindi perché oggi le conoscenze necessarie cambiano continuamente, si dovrebbe essere continuamente in grado di adattarsi, diciamo così, a questi cambiamenti. Richiedono spirito collaborativo, richiedono condivisione di idee e di soluzioni, capacità di lavorare in team anche a livello internazionale, partecipazione e intelligenza collettiva, nuove regole, perché internet ancora queste regole non le ha e per lo più l'atteggiamento è quello di riprodurre su internet le relazioni di potere esistenti e non di cambiarne in qualche modo le regole e soprattutto tutela della privacy, va bene, tutela della privacy. Ora, in Italia, vi dicevo prima che bisogna guardare i siti, no, dei governativi per capire a che punto si è nel processo. In Italia abbiamo 240 siti governativi, 240 che corrispondono a tutti i comuni, tutte le regioni, ogni istituzione ha il suo sito e uno su quattro di questi siti è inattivo. Non sto a descrivervi il funzionamento dei siti del comune perché credo che tutti voi li abbiate sperimentati e non sono certo dei siti che si parlano, sono dei siti che, cioè vuol dire che parlano con il loro pubblico, sono siti che parlano al loro interno e servono solo a confermare, diciamo così, un organigramma che chi consulta il sito dovrebbe già conoscere, no? Ora, sono cose che bisogna cambiare, ma non basta per cambiarle fare dei siti migliori, chiamare, non è un problema di design, non è che sono siti fatti male, è l'organizzazione che non è adatta, perché sono organizzazioni che non condividono dati, che non comunicano fra loro. Quindi non è che questi siti non funzionano perché i siti sono fatti male, questi siti non funzionano perché non sono un sito, le istituzioni che li usano non sono culturalmente adatte a farli funzionare, non possono funzionare data la struttura gerarchica non comunicante delle nostre amministrazioni e delle nostre istituzioni politiche. Quindi, se non si cambiano rapidamente queste cose, è chiaro che in momenti di incertezza, in momenti di rischio, in momenti di emergenza, c'è il rischio obiettivo della strada conservatrice se non autoritaria. Quindi sono, secondo me, dei cambiamenti che è importante fare subito, al più presto, ma sono prima che cambiamenti, diciamo così, legati a una riforma, sono cambiamenti radicati nella società e anche nel nostro modo di rapportarci alla politica e al potere. Come vedete, la parola partito non è mai stata citata, sono secondo me delle forme che destinate a. Vedo Angela, credo, mi sembra che il tempo sia più o meno quello, quindi lasciamo un po' di spazio per le domande.
Esatto. In effetti delle domande sono arrivate, cara Simona, a una bellissima, bellissima relazione. Dico bellissima anche perché non ti nascondo che dà fiducia. Cioè quello che tu ci hai raccontato ci fa immaginare comunque un'applicazione della tecnologia che è davvero portatrice di sviluppi per migliorare la politica, e per politica intendo soprattutto il nostro rapporto con la politica, il nostro rapporto con le istituzioni. Cioè il racconto che tu ci hai fatto di tante esperienze, di tanti casi che hai voluto provare a raccontarci, a farci condividere, aprono indubbiamente a come dire, delle prospettive che a volte facciamo difficoltà a intravedere e ci facciamo un po' abbattere da, come dire, il toccare i limiti delle istituzioni con le quali abbiamo a che fare. E devo dire che appunto questo ha aperto curiosità, per cui con piacere ti trasferisco delle domande che sono arrivate. La
Sì.
prima domanda di Isabella Ippolito, dice: come vede l'utilizzo di piattaforme digitali con scopi mutualistici per la gestione di un modello sostenibile di governance per l'azione politica? Credo che tu in parte abbia già risposto con la tua lunga e bellissima narrazione. E ne attaccherei, se sei d'accordo, la seconda. Perché la seconda, più che una domanda, è una constatazione. Paolo Ripandelli dice: la politica detta le esigenze, la tecnologia è da utilizzare per implementarle nel modo migliore. Il punto è come formare gli individui e ancor più politici chiamati a definire e giudicare le istanze che la politica deve portare avanti. Ecco, io su queste due comincerei a chiederti una tua
Sì,
risposta.
io sulla formazione credo che anche in questo caso non possiamo ripercorrere, diciamo così, le strade fatte finora, non dobbiamo fare dei corsi di formazione. Credo che la strada sia proprio quella della condivisione delle esperienze. Cioè, se date un'occhiata da Political, ma credo che ce ne siano anche altri, sono delle piattaforme internazionali dove docenti universitari, amministratori, eccetera, eccetera, si scambiano dei consigli, si raccontano quello che hanno fatto. Secondo me si può imparare così, provando a sentire, facendosi raccontare quello che è stato fatto e magari anche proprio copiando le esperienze di successo. Credo che sia difficile intervenire con la formazione tradizionale con dei contenuti, perché noi stessi, anche noi professori oggi, non sempre sappiamo, diciamo, abbiamo dei contenuti già confezionati da trasmettere, però possiamo abituare i nostri studenti a lavorare in un modo diverso, possiamo aiutarli a vedere delle soluzioni, a scambiarsi delle idee. Io credo che sia questa modalità di apprendimento, quella che in questo momento funziona, perché non abbiamo ancora un'alternativa, anche dal punto di vista matematico. Noi avremo bisogno di modelli non lineari, mentre l'economia funziona con modelli lineari. Non funzionano né se non nelle situazioni locali. Allora, come si fa? Non abbiamo la matematica per descrivere le cose, quindi non abbiamo delle certezze. Quando non si hanno delle certezze, cioè io stessa non ho una ricetta dicendo ma le istituzioni dovrebbero funzionare così, però vedo degli esperimenti interessanti, dove li vedo cerco di trasferirmi nella mia pratica, che è quella di un insegnante, di un professore, ma immagino che uno lo possa fare anche in altri campi. Quindi io credo che sia proprio dallo scambio, dal dialogo, dalla condivisione di esperienze, dalla curiosità di vedere che cosa si va facendo, ma anche facendosi aiutare da alcune organizzazioni che accompagnano anche dei processi di cambiamento. Adesso io ho citato Dyn, ma c'è anche Lumio, ci sono molte società che hanno anche delle piattaforme, che hanno anche dei manuali dove aiutano anche le persone a fare dei passi. Certo, bisogna averne la volontà, ma se c'è la volontà, io credo che ci sia la possibilità di scambiare queste conoscenze, di cambiare i propri modi di fare e in questo modo di cambiare la politica. Non credo nella formazione ex cattedra, perché non sappiamo che cosa insegnare, non abbiamo delle certezze, appunto, no? Questa è la caratteristica di questo momento. Spero di aver risposto.
Sì, io volevo fare invece davvero l'avvocato del diavolo in questo caso,
Bravo.
perché le cose che tu dici, che appartengono anche molto a un percorso che io ho fatto, io ho lavorato con Bobbio, con Luigi Bobbio, che tu sai a Torino ha rappresentato, no, un grande lavoro sulla la democrazia partecipativa, esperienze di partecipazione e quindi di dibattito informato, eccetera. Quindi devo dire, sono molto sensibile a questi temi e li trovo effettivamente di grande efficacia quando si attivano presso delle comunità, come hai detto tu, no? Come gruppi che decidono di fare rete, che condividono la volontà e il desiderio di far parte e di, come dire, proprio di partecipare per comprendere e per arricchire le proprie conoscenze. Dicevo, faccio invece l'avvocato del diavolo quando mi spavento di fronte all'ipotesi che questo avvenga nel rapporto con i governi, cioè con quella parte che tu hai definito davvero invece relativa alle istituzioni. Perché dico questo? Perché mi chiedo quanto secondo te la nostra società è matura per poter davvero essere considerata elemento di partecipazione diretta verso scelte che hanno un impatto sulla collettività molto importante. Cioè una società come quella americana, dove abbiamo visto il numero spaventoso di cittadini che hanno continuato a votare per Donald Trump, o una, senza entrare troppo in casa nostra, ma una tendenza che dobbiamo riconoscere anche dei nostri concittadini ed andare verso tensioni sovraniste, tensioni che hanno comunque invece come obiettivo quello della chiusura, quello di tirare su grandi confini. Mi dico, ma barriere, ecco, tirare su grandi barriere, mi dico, ma siamo sicuri che noi saremo disponibili a volere una partecipazione diretta nelle scelte, tra virgolette, di quelle che sono le regole che devono essere, che devono governare il nostro convivere civile. Certo, andiamo a votare, ma poi si spera sempre che chi viene votato abbia degli strumenti in più di quelli che invece il cittadino comune ha e che sovente sono governati, come si dice, per semplificare, dalla pancia, no? Più che dalla razionalità. In questa mia riflessione si inserisce una domanda di Valentina che scrive: cosa ne pensa della piattaforma Rousseau? Ecco, adesso non volevamo entrare tanto nel tema specificamente delle esperienze politiche dei singoli movimenti o partiti, però effettivamente in Italia c'è stato, c'è ancora adesso, no? Questo
Sì,
esperimento e
rispondo
questo.
subito a quest'ultima domanda in modo da sgombrare la strada anche all'altra. Rousseau è una piattaforma proprietaria. Io ormai mi fido solo delle piattaforme, delle app e di tutto quello che è open source, di cui posso controllare, non io che non sono certo un'informatica, va bene, ma voglio capire. Bisogna che sia leggibile quello che la piattaforma fa. Questo non avviene con Rousseau, il che vuol dire che non è una piattaforma libera e quindi io non la prendo neanche in considerazione. Mentre invece Immuni è un'app che ha tutto il suo programma visibile su GitHub e chiunque la può controllare può vedere che cosa fa e come funziona. Naturalmente bisogna avere la competenza per farlo, ma tutti noi oggi purtroppo dovremmo un pochino essere programmatori. Per quel che riguarda l'altra domanda, Angela, Jeremy Bentham diceva che la democrazia è il premio di una cittadinanza matura e che non si può imporre la democrazia a un popolo incolto, diciamo così, che non è in grado di informarsi, che non è in grado di giudicare con la sua testa e quindi la considerava un premio di una di società avanzate e mature. Va bene, non la pensava come gli americani da questo punto di vista. E io credo alla stessa cosa. Io credo che in paesi come il nostro ci sia un gran lavoro da fare e che la spinta a farlo verrà quando ci saranno paesi come l'Estonia, Taiwan, eccetera, che sono paesi dove è più facile fare questo perché sono paesi anche di persone più giovani. Hanno una popolazione molto più giovane. Taiwan ha un governo fatto da giovanissimi e ci sono poche persone, diciamo, è un paese di giovani, diciamo così. Quindi quando questi esperimenti saranno in grado di cominciare ad avere dei risultati positivi e diventeranno probabilmente competitivi, perché tu capisci che se io posso diventare cittadina estone molto facilmente, beh, vuol dire che diventerò cittadina estone e che se il mio paese d'origine non si adatterà a queste cose, io continuerò probabilmente a pagare le tasse in Italia, ma svolgerò il mio lavoro con delle istituzioni online. Quindi sarà la competizione con paesi che su questa strada hanno avuto dei risultati positivi a essere, diciamo così, un incentivo al cambiamento anche per chi vuole resistere. Però non mi nascondo, e su questo io non sono particolarmente ottimista, che c'è un grosso lavoro da fare laddove tutte le istituzioni sono state lasciate andare, voglio dire, compresa la scuola. Ecco, laddove non c'è un'educazione aggiornata, adatta ai tempi, eccetera, è molto più difficile che queste sperimentazioni abbiano successo o che incidano, diciamo così. Quindi io non penso che noi dall'oggi al domani possiamo passare a queste cose, però credo che ci siano tante esperienze, magari anche fallimentari, anche cose che durano lo spazio di un mattino, tipo queste che sono nate dopo questi movimenti giovanili, che non portano a dei risultati visibili e tangibili, va bene, che però portano a un cambiamento nella mentalità delle persone, inducono le persone a pensare che possono fare qualche cosa, che possono agire. Questo è molto importante. Quindi ci sono degli esperimenti che anche quelli di partecipazione, che a volte sono molto interessanti, ma quando lo dicevo prima non lo dicevo in modo spregiativo, proprio perché servono a riabituare le persone a occuparsi del loro quartiere, a lamentarsi se le cose non vanno, ma a fare delle proposte anche, a proporre delle cose, a trovarsi dei finanziamenti per avviare delle attività. E questa è una cosa a cui noi ci siamo drammaticamente disabituati, per cui c'è un grosso lavoro da fare. In alcuni casi si fa, io vedo degli esempi interessanti. Molto spesso finiscono in niente, falliscono. Perché? Perché non hanno poi delle amministrazioni che le supportano. È un lavoro che va fatto su due piani. Se non c'è, se c'è una cittadinanza anche attiva che ha voglia di fare, ma c'è un'amministrazione che non è ricettiva, non si va da nessuna parte. E viceversa, se c'è un'amministrazione che anche vuol cambiare le cose, che anche è disposta a sperimentare, e una cittadinanza che invece è impaurita, incapace di proporre, lamentosa, non succede niente. È chiaro che le due cose devono andare insieme. In alcuni posti sarà possibile, e dove si vedrà, dove sarà possibile, dove si riuscirà ad avere degli esempi virtuosi, beh, gli altri saranno costretti a starci un po' dietro. Questa è la mia speranza, che ci siano degli esempi di successo che poi gli altri copiano per non rimanere indietro, no? Che è un po' il modo in cui poi le cose cambiano, no? Ci sono dei casi in cui uno cambia perché è costretto, perché altrimenti non sta dentro, diciamo così, un mercato competitivo. In questo caso è un mercato di idee, di cultura, di pratiche virtuose.
Ecco, io credo davvero che tu abbia risposto anche all'ultima domanda che era arrivata, che chiedeva appunto se ci sono degli esempi interessanti anche in Italia. Tu l'hai detto, ci sono, evidentemente sono esempi che non sono così famosi, non sono così eclatanti, ma rappresentano comunque lo sforzo, l'interesse da parte di gruppi di attivarsi e soprattutto. E questo è il significato, credo, della lezione che ci hai dato, cioè il fatto di riabituarci a sentirci in qualche modo protagonisti anche noi, no? A sentirci in qualche modo chiamati a partecipare e quindi che è anche una responsabilità. Io credo che da parte dell'essere, come hai detto tu, la crescita, la maturazione della cittadinanza e di essere cittadini democratici. Passa anche da noi, passa dal nostro impegno e dal nostro sentirci coinvolti in decisioni che riguardano non solo noi, ma anche gli altri. Io di questo davvero ti ringrazio moltissimo, credo che possiamo concludere questo nostro incontro con un pochino
Certo.
più di fiducia, con un pochino più di sguardo lontano, no? Anche perché dobbiamo smettere di guardare sempre soltanto il qui e ora. Ma a darci anche una visione un pochino di medio e lungo termine, che è quello che secondo me è ciò di cui abbiamo più bisogno. Io rispondo salutandoti e ringraziandoti davvero
Grazie.
molto e invitandoti già a ritornare con noi a riflettere, non solo nella prossima Biennale Tecnologia che sarà tra 2 anni, ma spero ci siano altre occasioni da qui allora. E ricordo a tutti che a proposito di una richiesta che mi è arrivata sempre da un partecipante, che tutti questi nostri contenuti saranno poi fruibili perché noi li scarichiamo, li ritroverete sul sito, quindi chi non è riuscito a sentire in diretta tutto questo materiale davvero ricco che abbiamo proposto e stiamo proponendo in questi giorni, non si esaurisce in queste ore, ma sarà a disposizione di tutti perché lo ritroverete sul nostro sito e sui nostri canali social su YouTube del Politecnico. Quindi un
Ottimo,
arrivederci, continuate a seguirci,
grazie.
grazie ancora Simona Morini di essere stata con noi. Buona
Grazie,
serata.
arrivederci Angela, grazie.
Grazie.